Un bel ritrovato a tutti voi, amici che ci seguite su TV2 Opera. Parlami di te, una nuova puntata e un ospite specialissimo per la prima volta presente a TV2 Opera, ossia Mariano Puccino. Ciao Mariano, benvenuto.
Ciao Alessandra, grazie per avermi invitato e un abbraccio e un saluto a tutti i tuoi telespettatori.
Grazie, grazie, grazie a te per essere qui in collegamento appunto con me. Senti Mariano, allora c'è stato questo debutto alla Malmö Opera, un teatro importante in Svezia e parleremo poi appunto anche di questo tuo amore per questo paese, ma quello vorrei appunto come prima domanda concentrarmi su Timur, nell'opera appunto Turandot di Giacomo Puccini. Tra le altre cose ricordiamo che siamo nel centenario della morte di Giacomo Puccini, quindi l'anno pucciniano così definito, e tu sei un Timur bravissimo.
Grazie.
Che però c'è un elemento che lascio spiegare a te, che lega Timur a un fatto purtroppo non bello accaduto nella tua famiglia. Prego.
Ti ringrazio, ti ringrazio. Allora, io prima di tutto devo fare una premessa molto importante per me. Io se faccio il cantante lirico a settembre saranno 10 anni di carriera, e grazie al mio papà, che purtroppo non c'è più, che ha sempre creduto in me e ha sempre messo noi figli nella condizione di fare ciò che volevamo fare. Detto questo, perché è importante? Perché è ricollegabile a Timur. Mio padre è venuto a mancare nel 2020 per colpa del Covid. Covid che abbiamo preso tutti in famiglia, però a lui lo colpì maggiormente in quanto le condizioni cliniche ci spinsero a farlo ricoverare. Durante quel periodo, purtroppo, di 9 giorni, non abbiamo saputo nulla e dopo il nono giorno abbiamo saputo purtroppo che papà era venuto a mancare. Quindi io cerco sempre di portare qualcosa di mio all'interno dell'opera, e questa volta è stata la volta di Timur, in quanto essendo lui cieco e quindi non potendo lui poter vedere la morte di Liu, ma sapendo della morte di Liu soltanto dalle parole del figlio e riuscendo a raggiungere questa ragazza ormai esanime, questo corpo privo di vita. Gli rivolge delle parole stupende che Puccini ha pensato e una musica talmente struggente che non ti nascondo che spesso e volentieri io termino la scena piangendo. E quindi in quel momento è come se lì per terra non ci fosse il corpo di Liu, ma ci fosse il corpo di mio padre, in quanto non avendolo potuto vivere negli ultimi giorni della sua vita. E Timur non ha potuto vivere in prima persona la morte di questa povera ragazza, io mi ci rivedo. E come ti dicevo, ho sempre cercato di portare qualcosa di mio all'interno dell'opera e 2 anni, un anno fa ci fu il felicissimo debutto di Napoli Milionari, in cui interpretavo il ruolo di Gennaro Iovine e non ti nascondo che tutti i movimenti, i modi di dire le cose o di ragionare erano riferiti al mio caro papà, con cui c'era un rapporto conflittuale che regnava sovrano, ma nella nostra conflittualità ci volevamo bene dell'anima. E non ti nascondo che ogni volta la regista è stata Sofia Giubiter è stata bravissima in questo. È una scena strappalacrime, invito tutti a visionare l'opera in streaming il 18 febbraio,
Sì.
ed è qualcosa di forte, forte, mi fregio l'onore di dire che ho aggiunto qualcosa anche io rispetto, questa è una produzione di Helsinki già fatta, e ho aggiunto qualcosa di mio, qualcosa di italiano, sono
Sì,
l'unico italiano in questa produzione,
esatto, sei
e
l'unico.
sì, e ho aggiunto qualcosa di mio che è piaciuto così tanto alla regista che se n'è innamorata e l'ha lasciato. E quindi ogni volta io cerco di portare sulla scena questo abbandono, lo chiamo così, e ogni volta io non trattengo le lacrime e quello che il pubblico vede, forse pensando che sono lacrime finte, invece sono delle lacrime vere.
Beh, questo diciamo che è veramente toccante, bello allo stesso tempo. E quindi complimenti anche per aver portato diciamo, un valore aggiunto in questa produzione, così tanto da piacere alla regista e mantenerlo, al di là che tu sei un valore aggiunto perché sei un bravissimo basso, su questo non ci
Grazie.
sono assolutamente dubbi. Senti, Mariano, tu sei a Malmo, sei in Svezia ormai da qualche tempo, da un po' di mesi, cioè da dicembre. Ecco, mi dicevi fuori onda che è nato questo amore per un paese che presenta molte differenze rispetto all'Italia e rispetto a tanti altri paesi nel mondo. Prego.
Sì, devo premettere che quando mi fu proposto dal mio agente questa produzione, io ero molto titubante, in quanto io, si sente sicuramente dall'accento, sono napoletano, quindi abituato ad un clima molto particolare, caldo anche d'inverno. Andare in Svezia per 5 mesi, 2 mesi di prove da dicembre a febbraio e per 3 mesi di recite sparse tra febbraio, marzo e aprile, per un totale di 16 recite, mi tremavano un po' le gambe perché non abituato al clima, non avendo mai visto, non me ne vergogno, la neve in vita mia, non avendoci mai avuto a che fare,
Certo.
ero un po' titubante. Al che propesi per il sì e quindi ho accettato e sono qua. Con mio grandissimo stupore, in quanto credevo di non trovarmici molto bene per la differenza linguistica, per la differenza culturale, per la differenza climatica, invece devo dirti la verità, mi sto trovando benissimo, in quanto non me ne vogliono i miei conterranei, non solo campani, ma italiani. Io ho viaggiato tanto, in 10 anni di carriera ho viaggiato tanto, ho visto tante realtà e devo dirti che in Svezia c'è la cultura dell'altruismo. Non c'è la cultura di salvaguardare il proprio orticello, c'è la cultura se un bene è un bene comune, quel bene comune deve essere preservato perché non è utile solo a me, ma è utile ad altre 1.000 persone.
Bellissimo,
E questo
bellissimo
è
questo.
bellissimo e ciò avviene non solo con le cose materiali, quale può essere la precisione degli orari dei bus, dei treni, eccetera, eccetera, ma anche nel contatto umano. C'è la tu pensa questo, non mi è mai capitato in vita mia. Se uno dei solisti ha bisogno, ha un dolore durante le prove, ha fatto troppe prove e si blocca col collo, lo si fa presente al teatro, il teatro autonomamente ti fissa un appuntamento col massaggiatore e il teatro paga il massaggiatore.
Come in Italia. Come in
Che
Italia.
ci tengono a farti stare bene, ci tengono a farti perché loro sono consapevoli che se tu stai bene,
Giusto.
da un punto di vista fisico, da un punto di
Certo.
vista emotivo, da un punto di vista pratico, tu darai un ottimo prodotto.
Ed è
E
giusto.
questa è per me una cosa stupenda perché c'è proprio la cultura del far star bene, non dello stare bene, ma del far star bene. E questa cosa mi sta piacendo a tal punto che non ti nascondo che ogni tanto penso di voler venire a vivere qua. Però ovviamente non posso dirlo così apertamente, quanto se no gli altri teatri Non mi chiamano Pimur.
No,
Amo l'Italia, amo la mia Napoli,
no,
amo tutto il
beh.
paese dove sono stato.
Guarda, Napoli non si può non amare, io l'adoro. Io sono di Torino, quindi guarda, non ho, cioè, non ho radici ecco su Napoli, però ci vado spesso per motivi di lavoro e adoro Napoli, cioè proprio è un amore. Io difatti dico sempre il mio cuore è diviso tra Napoli e Dubai, che sono due città completamente differenti, nelle quali vado molto e in tanti posti che ho viaggiato, però sono le due che proprio mi sono nel cuore per diciamo due aspetti completamente diversi, che sono due città diametralmente diciamo opposte in tutto, però Napoli è qualcosa che veramente ti rimane nel cuore, quindi ti comprendo bene, ma assolutamente appello a tutti i teatri, non si può non avere Mariano Buccino nel proprio teatro perché è talmente bravo che no, non è cosa non a farti cantare nei teatri. No, no, questo è vero. Senti, Mariano, tu prima hai toccato un aspetto a me molto caro e comunque molto importante, ritengo un po' per tutte le professioni, soprattutto per voi artisti, sul fatto del far star bene. Tu in un'intervista ho letto che pratichi yoga. Lo pratichi ancora? Lo
Sì.
praticavi? E come nasce il tuo amore per questa disciplina?
Lo pratico
Sì. Sì.
soprattutto il pranayama, in quanto questa arte antica di respirazione, una respirazione antica che collega il tuo corpo con il tuo io, al fine di far star bene il corpo e far star bene anche l'anima. Mi aiuta e mi agevola anche nel canto. Come nasce? Io sono sempre stato una persona iperattiva. Non si direbbe dal mio aspetto fisico, però sono una persona iperattiva sia dal punto di vista fisico, ma soprattutto mentale. Pensa, il mio professore di matematica mi diceva sempre: tu sei cervellotico. E quindi la mia testa non si ferma mai, io dormo 3 ore per notte proprio perché penso, 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 penso. E questo pensare, questa sorta di aggressività intellettuale,
Sì.
mi ha fatto ricercare qualcosa che mi donasse una sorta di tranquillità, di evasione. Ho provato l'agopuntura, ho provato tantissime cose. E ho trovato giovamento nello yoga. Non amo lo yoga statico, assumi una posizione e contempla, non
Sì. Sì.
riesco. Infatti praticavo lo yoga Yin Yoga, che è lo yoga in movimento, però purtroppo non sempre è fattibile in quanto ci vuole tanto tempo per poterlo praticare, però obbligo a praticare il pranayama almeno una volta a settimana, anche perché si unisce all'utile al dilettevole, come ti dicevo, in quanto mi agevola anche nel canto. Infatti,
Certo.
molti, cioè, quando ho fatto AIDA al Liceo di Barcellona,
Sì.
c'era Luciano Ganci
Sì.
che mi canzonava, in quanto facevo il ruolo del re e facevo queste frasi lunghissime, non prendevo mai fiato. E faceva: ma dove sta la bombola d'ossigeno? Dico: no, guarda, in realtà
Luciano poi è
davvero.
micidiale.
Sì,
Anzi, un saluto Luciano Ganci.
un
Prego.
abbraccione, Luciano. E gli dicevo sempre: guarda, questa cosa la so fare per due ragioni. Una, da piccolo avevo sempre paura di perdere la posizione, quindi per paura di perdere la posizione non prendevo mai aria. Quindi allungavo queste frasi. E due, il pranayama, devo dirti la verità, oltre ovviamente alla tecnica respiratoria che mi è stata donata in primis da Michela Sburlati e poi attualmente da donata da Nunzio Lombardi che mi segue, mi ha permesso questa tecnica respiratoria, oltre al pranayama, di avere queste frasi lunghissime. Infatti, non mi autoincenso, però molte persone del settore si congratulano con me proprio per questa
Certo.
facilità di legare e di porgere la frase con questo senso di bel canto
Assolutamente.
molto forte.
Certo. E quindi ottimo, stiamo scoprendo mano a mano, giusto, parlami di te e diciamo che è la trasmissione giusta per scoprire appunto gli intervistati. Senti, Mariano, come ti sei avvicinato al mondo dell'opera lirica non avendo comunque, non essendo figlio d'arte, ecco?
Allora, ricordo quando mi pongono questa domanda c'è sempre, faccio sempre degli occhi un po' lucidi perché mi riporta alla mente com'è nata la cosa. Io fino ai 6 anni, 6, 7 anni non ho mai pensato a cantare. E, volevo aprire un negozio di automobili, volevo vendere automobili, mi piacevano le macchine d'epoca. E infatti obbligavo mio padre a i modellini di auto e puntualmente mio padre si prometteva di non comprarmeli più perché io prendevo il modellino, prendevo il giravite, lo smontavo per vedere cosa c'era dentro, com'era fatto. E dopo non lo rimontavo più però. Quindi diceva, ma mi fai comprare sta cosa che poi non ci giochi più perché ormai è smontato, non lo sai rimontare e quindi perché questa cosa? Quindi il cervellotico che era in me esisteva anche in quella fase là. A 7 anni mia nonna paterna purtroppo si ammala di cancro e viene a vivere a casa dei miei genitori. Mio padre era un cultore della cultura, perdona il gioco di parole, napoletano e quindi avevamo a casa dei libri di testi di canzoni napoletane. Per far svagare mia nonna, si dilettava a leggermi le parole in napoletano. La cosa nacque così, adesso che mi ci fai ricordare. In casa c'era il libro di poesie di Totò, tra cui La Livella. Come ben saprai, noi napoletani sappiamo parlare due lingue, il napoletano, e proviamo a parlare l'italiano. Quindi in casa si parla in napoletano e con mia massima sorpresa appresi, grazie alla livella di Totò, che il napoletano parlato e il napoletano scritto sono due lingue completamente diverse.
Diverse.
E quindi invitai mia nonna, che era una donna di una certa età, a leggermi la livella e lei me la lesse. Nello stesso giorno, giù di lì qualche giorno dopo, mi iniziò anche a leggere e ad intonare le canzoni classiche napoletane grazie ai libri dei testi di canzoni classiche napoletane. Io cercavo di imitarla, ma lei mi canzonava perché diceva che la mia voce non era una voce da bambino, ma sembravo un tenore. Io a 7 anni non sapevo neppure cosa fosse un tenore e quindi la presi così a ridere e lei piano piano vedeva che io prendevo ste note alte e quindi mi invitava a cantare. Fatto sta che mia nonna è, non vorrei dire una castroneria, ma la seconda di 7 o 9 figli, una cosa del genere, e aveva quindi badato lungo la sua vita a tutti i suoi nipoti. I fratelli e le sorelle andavano a lavorare. E lei cresceva, come si dice a Napoli, i figli delle sorelle e dei fratelli. Quindi, quando si ammalò, tutti i nipoti venivano a casa a trovare, lei si chiamava Immacolata, a trovare Mamma Lata,
Ah, mamma.
che sì, non una crasi, ma l'unione di Mamma Lata Immacolata.
Certo.
E quindi in quei contesti mia nonna diceva: dai Mariano, canta o sole mio, canta torna a sorridere. E io cantavo per la famiglia, ma la cosa diventò così egocentrica da parte mia che devi sapere che noi, io vivo nella casa dove è vissuta mia nonna, dove è vissuta tutta la generazione, è al quarto piano ed affaccia su un giardino che è circondato da altri 3 palazzi, quindi una cassa armonica perfetta. Io con la mia spavalderia e con la mia faccia tosta, uscivo sul balcone e iniziavo a cantare. Le persone dai palazzi si affacciavano e mi applaudivano e dicevano ancora, ancora, ancora. Così è nata la cosa. Dopodiché a 7-8 anni mio padre mi portò la prima musicassetta di Pavarotti
Sì.
e io l'ascoltavo anche perché cercavo, mi era appassionato al canto e quindi cercavo di capire cosa potevo imparare ulteriormente. E in casa trovavo delle musicassette di Albano, delle musicassette di Patti Brown, di Claudio Villa. E però mio padre un giorno mi portò la musicassetta di
Mi
Pavarotti,
fai
che erano
morire.
sia arie d'opera che arie da camera. E mi appassionai così tanto a Luciano Pavarotti che lo volevo imitare. Infatti, io volevo fare il tenore. Quando a 13 anni, durante la muta vocale, mi dissero: "No, tu sei un basso", io volevo morire. No, ma non voglio più cantare, no, io voglio fare il
Basta.
tenore.
Solo tenore.
E mi disse il foniatra dell'epoca, il professor Barillaro, disse: "Allora, tu, prima di tutto, fino ai 18 anni ti devi stare zitto, perché se non ti stai zitto, perdi la voce e non canti più. Poi non ti preoccupare, può essere che dal basso", ovviamente scherzando, ironico, voleva
Sì.
tranquillizzarlo, "può essere che dal basso, piano piano, arrivi più in alto e arrivi al tenore a 18 anni, non ti preoccupare". Così iniziò la cosa.
Tutti voi che siete in ascolto, veramente potete capire quanto è simpatico, oltre che, ripeto, un bravissimo artista, Mariano Buccino. Mariano, veramente mi fai morire dal ridere. Se mi piace anche, cioè, come racconti il tutto, veramente acchiappi l'attenzione, ecco. Senti, Mariano, in questo clima così scanzonato che si è creato, cosa ne pensate, miei cari ascoltatori? Riuscirò a far scucire alla bocca di Mariano Buccino per anticipare qualche appuntamento, al di là di quelli che già sappiamo, ma noi vogliamo sapere quello che ancora non si sa, quindi dove sarai?
Allora, tu saprai benissimo che io dopo Malmö, dopo la Svezia, andrò a Tel Aviv a
Sì.
fare Rigoletto nel ruolo di sparafucile, dopodiché andrò a Saragozza a fare la
Esatto.
Lucia di Lammermoor e nel 2025 non posso dire niente,
Ecco.
però mentre il 2024 è costellato da appuntamenti europei ed extraeuropei, non toccherò l'Italia. Nel
Sì.
2025 tornerò in Italia
Sì.
e diciamo che posso dire che non sarò più Nemo profeta in patria.
E quindi qui ci ha dato un piccolo indizio. Allora, questa diciamo che già l'intervista è nata con scoprire nella pubblicità sui social chi era l'intervistato. Adesso, scoperto chi è l'intervistato, si fa un'altra tappa, cioè si va a scoprire dove, quindi saranno tutti lì sempre attaccati, diciamo, alla tua agenda sui social a vedere quale sarà ovviamente l'appuntamento del 2025. Mariano, io ti ringrazio tantissimo veramente per essere stato in trasmissione con me e con tutti coloro che ci ascoltano. Sei simpaticissimo. Ricordiamo che le recite saranno ancora per marzo e aprile alla Malmö Opera, Turandot di Giacomo Puccini, Mariano Buccino nel ruolo di Timur, un grandissimo Timur.
Grazie a te Alessandra per avermi invitato e spero ci saranno altre occasioni per parlare, per stare insieme e per farci quattro risate.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Un saluto Mariano, buon tutto e un saluto a tutti voi che siete in ascolto e occhio alla prossima puntata.